Colloqui di pace a Riyadh, la lunga via per la tregua. Turchia, Erdogan, il sindaco, le piazze, gli arresti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Delegation from Russia has arrived in Saudi Arabia for talks with the US on a potential ceasefire in Ukraine.
The real issue here, the agenda set forth by President Trump, stop the killing, stop the carnage.
The police have now broken up those demonstrations that we were at earlier in Istanbul, outside the municipality office.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon inizio di settimana, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce e in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che oramai, come sapete, si muove a velocità vorticosa. E aspetto vorticosi i vostri messaggi. SMS e WhatsApp 349-238-6666. Siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra poco saranno le 16.08 in punto qui a Milano, saranno le 18.08 e una manciata di secondi a Riyadh, dove Stati Uniti, Russia e Ucraina stanno trattando su più tavoli. È lastricata di difficoltà la strada che potrebbe portare a una tregua tra Russia e Ucraina. Trump però vorrebbe la pace entro Pasqua, ama le date simboliche il presidente statunitense. C'è più ottimismo, devo dirvi, da parte di Washington e Kiev che da parte di Mosca, che parla invece di colloqui difficili. Colloqui a porte chiuse tra le due delegazioni russa e americana quest'oggi, dopo le 5 ore ieri tra quella ucraina e quella americana. Peraltro la delegazione ucraina ha appena fatto sapere di rimanere a Riyadh e quindi sono attesi ulteriori giri di colloqui tra ucraini e statunitensi, in modo da allineare evidentemente le rispettive posizioni. Oggi proveremo a capire a che punto siamo di questa complessa trattativa. Vi anticipo che si parla soprattutto di Mar Nero e di navigabilità. Questo interesserebbe anche alla Russia di Vladimir Putin. Ma poi dobbiamo andare in Turchia, dove 15 milioni di cittadini hanno votato per İmamoğlu alle primarie del suo partito. Ma si sente anche la piazza, ci sono molti arresti, anche giornalisti molto noti. Andremo a Istanbul per capire che aria tira e che piega può prendere questa protesta. Il tutto, purtroppo, mentre non si fermano i bombardamenti tra Russia e Ucraina, vi daremo conto anche di questo, le agenzie stanno battendo un bilancio altissimo, almeno 65 feriti, tra cui 14 bambini, il bilancio di un attacco russo che ha appena colpito la città di Sumy, Ucraina settentrionale. Insomma, i temi sono questi. Per voi 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. Che inesorabilmente ripartono dall'altro conflitto, quello in Vicino Oriente. Durante il fine settimana un attacco aereo israeliano a Khan Yunis, nel sud della striscia, ha ucciso Salah al-Bardawi, il leader politico di più alto rango dell'organizzazione islamista, definito dal ministro della difesa Katz il nuovo primo ministro di Hamas. Stando alle autorità sanitarie della striscia, il bilancio totale delle vittime a Gaza dall'inizio della guerra ha superato le 50.000 unità. Ieri è stato colpito anche l'ospedale Nasser a Khan Yunis, dove lavora il personale di Emergency, che hanno raccontato drammaticamente dell'esplosione e dei muri che tremavano. Intanto Israele ha annunciato la creazione di un ufficio per l'immigrazione volontaria per i residenti di Gaza interessati a trasferirsi in paesi terzi, che opererà in coordinamento con le organizzazioni internazionali e altri organi di governo. Nelle scorse settimane c'erano state una serie di inizi di trattative tra Israele e alcuni paesi africani per concretizzare quella delocalizzazione forzata dei Gazawi, a cui l'Egitto aveva già detto di no, per concretizzare invece il piano di Donald Trump di fare una sorta di costa azzurra del Mediterraneo. A quella risposta, a quel piano di Donald Trump, aveva risposto la Lega Araba con un altro piano che vi raccontavamo, che naturalmente non prevedeva lo spostamento forzato dei Gazawi. Nel frattempo, durante il fine settimana, Israele ha colpito con una serie di raid il Libano meridionale in risposta ad alcuni razzi lanciati verso il nord del paese. 7 persone uccise e 40 rimaste ferite. È la più grave ripresa delle ostilità dall'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah a novembre. Nel frattempo Kaya Kallas si è recata in Israele, in Egitto, sarà tra poche ore nei territori palestinesi. Riprendere i negoziati per porre fine alla guerra a Gaza è la sola via praticabile per porre fine alle sofferenze da entrambe le parti. La violenza chiama violenza, assistiamo a un'escalation pericolosa che sta provocando un'incertezza per le famiglie degli ostaggi e morte e orrore per il popolo palestinese, così l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Israele ha il diritto all'autodifesa contro gli attacchi terroristici, ha detto la Kallas, tuttavia le azioni militari devono essere proporzionate. E staremo a vedere, vi daremo conto di come andrà l'incontro con Abu Mazen, il presidente dell'autorità nazionale palestinese. Nel frattempo vi do conto sempre di politica interna israeliana, il fatto che il Consiglio dei Ministri ha approvato una mozione di sfiducia contro la procuratrice generale Barav Miara, il primo passo della procedura per la sua rimozione dall'incarico, che però potrebbe durare alcuni mesi. È la prima volta nella storia israeliana che una procuratrice viene sfiduciata, quasi sicuramente sarà presentato un ricorso. Questa sfiducia viene interpretata dalla maggior parte dei media come un tentativo del primo ministro Netanyahu per rafforzare il proprio potere e allontanare le persone in disaccordo con le sue idee. Questa ripresa delle ostilità nella striscia di Gaza, come sta cambiando l'opinione pubblica israeliana? L'analisi di Agai Matar, direttore editoriale del magazine 972.
I don't think something substantial has changed.
Non credo che ci sia stato un cambiamento sostanziale. Quello a cui stiamo assistendo adesso è che la società israeliana è ancora profondamente polarizzata e direi che ci sono due fattori principali in gioco in questo momento. Il primo è il licenziamento del direttore dello Shin Bet, i servizi segreti da parte di Netanyahu, e il fatto che per il fronte anti-Netanyahu si tratti di un modo per prendere il controllo delle forze dell'ordine e del sistema legale, considerato che lo Shin Bet stava indagando sullo stesso Netanyahu in merito a fondi provenienti dal Qatar. La seconda, ovviamente, è la guerra. La rabbia che abbiamo visto esprimere da una parte dei cittadini è alimentata soprattutto dalla preoccupazione per gli ostaggi. Sono le famiglie degli ostaggi che guidano le proteste e sostengono che è possibile finalizzare un accordo, riavere gli ostaggi superstiti indietro, tornando ad un cessate il fuoco. Se non lo fai, dicono le famiglie a Netanyahu, significa che li stai abbandonando e questa per loro è sostanzialmente una sentenza di morte. Una parte della società pensa che questa guerra non stia andando da nessuna parte e non stia ottenendo alcun risultato. Questi sono i due principali pilastri delle critiche. Dall'altro lato, c'è una parte della società che sostiene ancora Netanyahu, sostiene la guerra e sostiene che Hamas debba essere sconfitta.
Agai Matar, il direttore di 972. In Corea del Sud, la Corte Costituzionale ha annullato l'impeachment contro il primo ministro Han Duk-soo, reintegrandolo nella sua carica di presidente ad interim. Han era stato sospeso per il presunto coinvolgimento nella legge marziale imposta dall'ex presidente Yoon Suk-yeol il 3 dicembre scorso, una decisione che aveva fatto precipitare la quarta economia asiatica nella più grave crisi politica e istituzionale degli ultimi decenni. La Corte non si è però ancora espressa sulla sospensione del presidente. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni. Infine, in Canada, il nuovo primo ministro Mark Carney, solo 10 giorni fa, sostituito il dimissionario Justin Trudeau, ha convocato elezioni anticipate per il 28 aprile. Snap election quindi per uscire completamente dalla crisi e dall'impasse politico per l'importante paese nordamericano che ha le sue belle gatte da pelare, vista la guerra dei dazi che si profila all'orizzonte con gli Stati Uniti. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo saranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano, cominciamo il nostro racconto. Lo facciamo con questa voce.
Oggi si svolge il secondo incontro tra la delegazione ucraina e quella statunitense in Arabia Saudita. Questa volta a livello più tecnico, con i nostri militari, diplomatici e rappresentanti del Ministero dell'Energia. Ho appena parlato con Rustem Umerov, che mi ha informato sull'incontro e sull'andamento dei negoziati. La nostra squadra sta lavorando in modo costruttivo e la discussione è piuttosto utile. Il lavoro delle delegazioni continua, ma a prescindere da ciò che stiamo discutendo con i nostri alleati in questo momento, Putin deve essere spinto a emettere un vero e proprio ordine di fermare gli attacchi, perché colui che ha iniziato questa guerra deve fermarla.
Il moderato ottimismo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'ottimismo da parte di Donald Trump e della delegazione americana, una certa freddezza invece arriva da parte della delegazione russa per bocca del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha detto: attenzione, questi colloqui sono molto molto difficili. Marta Levato, giornalista, redazione estera, agenzia AGI, autrice della Russia moralizzatrice, la crociata del Cremlino per i valori tradizionali, edito da PM. Marta, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, si parte e si parla parecchio del Mar Nero. Mar Nero, secondo gli analisti più affezionati alla vecchia geopolitica, fondamentale perché sbocco sul Mar Caldo per la Russia, naturalmente, fondamentale per quell'accordo sul grano che Erdogan si portò a casa ma che poi sfumò, fondamentale per i commerci. Potrebbe essere questo accordo sul Mar Nero, non si capisce bene su quali contorni, su quale perimetro, un primo tassello da portarsi a casa per le due delegazioni.
Di sicuro è quello su cui, diciamo, ha posto l'accento Mosca, che, come dicevate, nella confusione totale che regna anche proprio sui termini che si stanno usando rispetto ai contenuti di questi negoziati, sembra essere quella un po' più chiara di tutti, nel senso che il Mar Nero è un luogo di cui non parliamo tanto quando parliamo dei combattimenti sul campo, quando si sono svolti alcuni dei momenti più cruciali della guerra. E poi c'è Odessa sul Mar Nero, un porto strategico, i russi non l'hanno mai conquistato sul campo. Il Cremlino sogna proprio di controllare questo porto per chiudere anche l'accesso dell'Ucraina al Mar Nero, ottenere poi questo corridoio di terra che unisce la Russia alla Transnistria e Moldavia, quindi insomma strategicamente è molto importante e soprattutto diciamo così potrebbe dare, quindi è una base su cui potrebbe negoziare con gli ucraini, perché rivitalizzando questo accordo di cui accennavi sulle esportazioni sicure di grano dal Mar Nero, che aveva mediato la Turchia con l'ONU, la Russia si garantirebbe anche un alleviamento delle sanzioni, potrebbe tornare ad esportare fertilizzanti e prodotti agricoli senza sanzioni. La Russia però, ricordiamolo, uscì da questo accordo in modo unilaterale nel 2023 proprio perché diceva che l'Occidente non rispettava questa parte dell'intesa, cioè quella appunto di facilitare le sue esportazioni. Quindi insomma il terreno è incerto anche su questo, però sicuramente è un qualcosa che avrebbe, diciamo, un vantaggio sia per gli ucraini che per i russi. Il problema è che Mosca continua a porre come condizioni anche di a lungo termine un qualcosa che è irricevibile per l'Ucraina, quindi ricordiamolo che insomma Mosca punta a un'Ucraina neutrale con un esercito fortemente ridimensionato e soprattutto ad avere le quattro regioni che ha annesso, diciamo, unilateralmente e che però non controlla tutte quante, quindi per esempio Zaporizhia, Kherson, e quindi che potrebbero essere anche queste, insomma, motivo e oggetto di negoziato. E quindi ha ragione il Cremlino, è l'unico che dice le cose come stanno. I negoziati sono in salita.
Sono in salita perché i punti di partenza sono assolutamente distanti. Da un lato la Russia non rinuncia a quello che è negli obiettivi primari all'inizio di questa invasione su larga scala, dall'altra parte Zelensky ha sempre sottolineato la volontà di volere una pace giusta, duratura e rispettando l'integrità territoriale dell'Ucraina stessa. E qua è gioco forza e i due punti di vista ovviamente confliggono, ed è proprio per questo, ascoltatrici e ascoltatori, che in trattative così complesse si inizia da qualcosa di più gestibile, perché sennò la trattativa andrebbe ad arenarsi immediatamente. Uso il termine arenarsi visto che stiamo parlando proprio del Mar Nero. Il fatto che la Russia abbia mandato molti tecnici e non ministri ci dice qualcosa delle trattative? Guardavamo con Antonio Talia un po' il profilo delle delegazioni. Diciamo, gli ucraini da Umerov in giù portano pesi massimi, o almeno gente molto molto conosciuta, mettiamola così. Dall'altra parte i russi sembrano profili apparentemente più bassi, però legati ai servizi, con una lunga esperienza.
Sì, la realtà è che la Russia manda dei tecnici, è vero, ma sono persone che conoscono a menadito il dossier ucraino e soprattutto la pista negoziale, perché Grigori Karasin è il capo della delegazione ed è stato vice ministro degli esteri, è un diplomatico di carriera, ora è presidente della commissione esteri del Senato.
È ambasciatore negli Stati Uniti, per cui conosce anche molto bene.
Mi sembra a Londra, non so se Stati Uniti, però sicuramente ha supervisionato tutto il dossier ucraino per anni appunto al Ministero degli Esteri, poi ha partecipato soprattutto alla stesura degli accordi di Minsk, che era insomma quel tentativo di contenere diciamo quello che invece poi abbiamo visto, cioè l'espansione della guerra dal Donbass a tutta l'Ucraina. Ecco, e Besieda, l'altro diciamo così, figura di spicco della delegazione, il consigliere attualmente del capo dell'FSB, cioè i servizi di intelligence interni russi, ma soprattutto è stato a capo del cosiddetto quinto servizio dell'FSB nel 2022, quando si pianificava l'invasione appunto dell'Ucraina, e in questa veste diciamo è stato il responsabile della raccolta sul campo delle informazioni di intelligence per appunto preparare l'invasione. Proprio per questo compito, che sembra non avesse svolto in modo ottimale, visto l'esito dei primi giorni della guerra, in cui appunto i russi pensavano di chiuderla in breve, non è stato. Alcuni giornalisti d'inchiesta molto autorevoli russi lo avevano dato agli arresti domiciliari già nelle prime settimane dopo l'invasione. In realtà appunto non c'è mai stata chiarezza sul suo destino, lo vediamo in questo caso ricomparire per la prima volta pubblicamente, e insomma, quindi probabilmente, anche se fosse caduto in disgrazia allora, è stato diciamo resuscitato
e reintegrato a pieno titolo su un dossier così importante che comunque evidentemente conosce molto molto bene. Grazie mille Marta Levato, agenzia Agi. Lo ricordo, il suo libro La Russia moralizzatrice, la crociata del Cremlino per i valori tradizionali, PM. Marta, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Dalla voce di Marta Allevato, 349-238-6666, la vostra voce, le vostre analisi, i commenti, le domande. Intanto l'Ucraina va avanti abbattendo elicotteri russi, mi sembra che resistano bene ancora, così l'affezionato istruttore di guida di Verona, che fa riferimento al presunto, almeno fonte ucraina, abbattimento di 4 elicotteri da guerra russi nella zona di Belgorod. In questi ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi, comunque da una parte e dall'altra, soprattutto a son di droni, in alcuni casi sono stati particolarmente letali. Pensiero maligno, con gli ucraini parlano i tecnici perché i russi discutono del piano politico soltanto con gli americani, loro pari per storia e status. E questa è una domanda molto molto interessante che ci fa un ascoltatore. Mi dà allora il destro per dare, non dico una profilazione, per carità sarebbe troppo, però per dare qualche nome di quella che è la delegazione statunitense. C'è Andrew Peake, che è Senior Director al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ex funzionario dell'intelligence dell'esercito statunitense in Afghanistan. Sostanzialmente si occupava di acquisizione di informazioni di intelligence dal terreno, quindi se volete una figura abbastanza simile a quella di Beseda. Dall'altra parte abbiamo Michael Anton, che è il direttore della pianificazione politica del Dipartimento di Stato, quindi una figura forse un po' meno tecnica, un pochino più politica. Poi andremo invece alla delegazione ucraina, vi ho anticipato Umerov, che già aveva partecipato agli accordi sul grano. Lui è diplomatico di lungo corso, anche se è un imprenditore, ma fin dall'inizio della crisi ucraina ha guidato la delegazione ucraina in varie occasioni. Il tutto, attenzione, non dobbiamo dimenticare dove si stanno svolgendo questi colloqui. Siamo a Riyadh, siamo in Arabia Saudita, siamo nei paesi del Golfo, lì dove a Doha, un altro dei paesi del Golfo, si svolgono invece i colloqui per l'alto conflitto nel Vicino Oriente. Allora ci chiediamo come mai i paesi del Golfo siano diventati così protagonisti in negoziati e così, quasi potremmo definirli degli hub diplomatici. Antonino Occhiuto, analista al Gulf State Analytics, il microfono di Giulia Cannizzaro, sentite.
quando si parla del ruolo dei paesi arabi del Golfo nel mediare tra due potenze rivali o la fine di conflitti attivi, bisogna probabilmente sfatare due falsi miti. Il primo è che si tratti di un qualcosa di nuovo, e il secondo è che ci sia la ricerca da parte del mediatore di concessioni specifiche o di vantaggi puntuali dalla mediazione. Come nel recente passato, già Qatar e Oman erano stati paesi leader nel mediare negoziati difficili, per esempio il Qatar, il ritiro statunitense dall'Afghanistan con i talebani, e l'Oman, che è un paese chiave nella firma durante l'amministrazione Obama dell'accordo sul nucleare iraniano. Così anche i sauditi, che stanno mediando la fine del negoziato in Ucraina tra Russia e Stati Uniti, sono dal negoziato i paesi arabi del Golfo ottengono non concessioni specifiche o puntuali o vantaggi immediati, ma la possibilità di continuare a interloquire indisturbati con stakeholder per loro molto importanti. Nel caso dei qatarini, parallelamente tra Stati Uniti e movimenti islamisti; nel caso dell'Oman, in passato tra l'Occidente e gli iraniani; e nel caso dei sauditi, continuare a sviluppare le proprie relazioni con la Russia per quanto riguarda la gestione congiunta del mercato del petrolio e la relazione securitaria con gli Stati Uniti. Quindi non c'è un interesse puntuale, ma c'è un interesse che le due parti tra cui viene mediato una risoluzione, un accordo, vedano dell'interesse in quelle che sono le relazioni tra il paese che media, quindi in questo caso l'Arabia Saudita, con il paese che Russia o Stati Uniti considerano come il loro rivale. Quindi da parte del mediatore è di interesse continuare le proprie relazioni con entrambe le due potenze tra cui si media, senza che questo crei problemi alla relazione con l'altra parte, anzi che l'altra relazione ne veda un vantaggio nel mantenere un canale di dialogo aperto.
In buona sostanza, Antonino Chiuto, analista al Gulf State Analytics, ci dice: attenzione che se diventi un hub diplomatico, in qualche modo tutto ciò accelera il tuo standing internazionale, ti rende attore appetibile anche per future controversie, ti rende attore importante, volendo addirittura insostituibile. In un'ottica di paesi del Golfo che hanno diversificato da parecchio tempo la loro attività, fino a qualche tempo fa era unicamente gas e petrolio, naturalmente anche la diplomazia sta diventando un'arma del loro arsenale. Tra poco vado ai vostri messaggi, 349-238-6666, prima però vorrei dare i numeri.
Nessun luogo è lontano.
In una drammatica classifica delle trattative più difficili, è veramente difficile, perdonate la ripetizione, stabilire se sia più complesso gestire il dossier del vicino Oriente o quello tra Russia e Ucraina. Non è un caso che però questi incontri, questi pourparlers, si svolgano in paesi del Golfo. Con Antonino Chiuto, al Gulf State Analytics, abbiamo capito come diventare hub diplomatico in qualche modo innalzi il tuo standing internazionale, senza un preciso motivo. Comunque a un certo punto diventi indispensabile, se te le giochi bene le carte, naturalmente. 349-238-6666. Su questo concetto un ascoltatore si riallaccia, pensiero ancora più maligno: è affascinante come le monarchie del Golfo si impegnino per ospitare trattative su teatri anche geopoliticamente distanti, ma nessuno provi seriamente a riformare il Libano. Risposta ancora più maligna, gentile ascoltatore: finché la longa manus iraniana è bella presente sul Libano, ho l'impressione che l'Arabia Saudita faccia un po' fatica a allungare il suo sguardo, ma opinione personalissima. Stiamo però sulle trattative, quelle di Riyadh, quelle tra le due delegazioni, anzi tre delegazioni, ma che non si incontreranno mai tutte e tre insieme, soprattutto men che meno quella russa e ucraina, almeno per il momento. Ettore Segui, già segretario generale della Farnesina e ambasciatore, vicepresidente di SACE, segretario generale dell'European Corporate Council on Africa and the Middle East. Ambasciatore Segui, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, ho la sensazione che l'amministrazione Trump si sia infilata un po' in un vicolo cieco, cioè pur di arrivare alla pace in tutta fretta e presentarsi come pompiere, si sta un po' appiattendo sulle posizioni russe, che è sì l'unico modo per accelerare le cose, ma è anche l'unico modo per farsi dire no dagli ucraini.
Ma diciamo questo, fin dall'inizio Trump aveva forse peccato di ottimismo. Qualcuno aveva, come dire, avuto delle aspettative messianiche in qualche modo nella capacità di Trump di risolvere il problema, però noi sappiamo benissimo che questo è molto difficile e in queste trattative stiamo assistendo a quello che potrei definire uno strabismo negoziale, cioè da una parte ucraini, ma soprattutto Trump, parlano di tregua, tant'è che una prima ipotesi di tregua completa è stata approvata dall'Ucraina, mentre invece Putin parla di tregua, ma in realtà intende qualcosa di più, e cioè tutta una aggancia sostanzialmente al concetto di tregua degli aspetti che riguardano invece la pace, un eventuale accordo di pace, e questo dovrebbe venire in realtà dopo.
Sì.
E questo perché? Perché evidentemente la Russia utilizza un negoziato lento, utilizza il tempo come arma di pressione diplomatica, l'Ucraina sa di essere, ogni giorno che passa, di essere erosa sempre di più da un punto di vista militare, da un punto di vista dei sostegni politici, e per quanto riguarda gli Stati Uniti, bene, Trump vuole chiudere questo dossier velocemente, ma sappiamo benissimo che è molto difficile poterlo fare, e sappiamo che anche chi controlla il ritmo dei negoziati, in questo caso è la Russia, influenza naturalmente i negoziati stessi.
E allora sintetizzo brutalmente le interessantissime parole dell'ambasciatore Ettore Segui: occhiali con lenti diversi, un po' di strabismo, un po' di miopia da una parte e dall'altra a seconda delle delegazioni, e tempo che scorre diversamente, clessidre diverse con granelli di sabbia di spessore diverso. Evidentemente a qualcuno conviene accelerare, a qualcun altro conviene far rallentare e contare piano piano quei granelli di sabbia che continuano a cadere. A che cosa può rinunciare l'Ucraina per non apparire sconfitta e senza ipotecare troppo il suo futuro? Perché le condizioni dettate da Mosca sembrano veramente iperstringenti, è sostanzialmente un tagliare le gambe al paese.
Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto che l'Ucraina, in realtà anche per gli americani, non rappresenta un dossier in sé, non è un problema a sé stante, è parte di un generale aspetto di un rapporto con i russi che Trump vorrebbe recuperare, e in questo senso l'Ucraina è una parte. Qualcuno dice perfino un problema. Quindi è ovvio che da questo punto di vista, da parte americana, sia per gli aspetti di fretta di chiudere il problema di cui parlavo prima, sia per questo secondo aspetto, ci sia un pochino la tendenza a, come dire, a fare pressione soprattutto sulla parte più debole, che in questo caso è Kiev, naturalmente.
Ambasciatore Segui, lei ha la sensazione che il riavvicinamento tra Mosca e Washington possa in qualche modo avere tra gli effetti collaterali un allontanamento tra Mosca e Pechino?
Questo è ciò che si aspettano in teoria gli americani. In altre parole, Washington ha due problemi. Il primo problema è quello di concentrarsi il prima possibile, in modo anche pesante, sull'Indo-Pacifico, sulla sfida con la Cina, che è il vero, come dire, il vero sfidante, il vero avversario strategico degli Stati Uniti. E da questo punto di vista, evidentemente, bisogna cercare di staccare i russi dalla Cina. Che poi questo sia possibile o sia facile è tutto un altro discorso. Per quanto riguarda Mosca, è chiaro che oggi Mosca dipende in massima parte, direi, dalla Cina per la vendita dell'energia, per invece gli approvvigionamenti in termini, per esempio, tecnologici, tecnologia che serve anche per costruire le armi che poi vengono usate sul teatro ucraino. E devo dire che la Russia vede con un certo fastidio questo ruolo di junior partner, in un certo senso, del rapporto con la Cina. quello che il rapporto con gli Stati Uniti può offrire è il riconoscimento della Russia come grande potenza.
Sì.
Ricordiamo che Obama l'aveva relegata a potenza regionale, cosa che aveva molto, molto, come dire, urtato i russi. E in secondo luogo un affrancamento, poi si vedrà quanto forte, appunto dalla Cina, che invece oggi è l'azionista di maggioranza di questa loro partnership.
Ambasciatore, arriviamo al capitolo europeo. Europa attaccata da Witkoff con parole non esattamente seducenti, che si trova questa Europa in una inedita e sdrucciolevole situazione. Il pilastro transatlantico che si sgretola, venti di minaccia che spirano dall'est e anche qua il fattore tempo, una corsa al riarmo, alla ricerca spasmodica di un'autonomia strategica. Quanta fiducia diamo a questa Europa e qual è il vero vulnus? Il meccanismo di governance è troppo farraginosa, è troppo lenta, è troppo litigiosa?
Abbiamo diversi problemi con l'Europa. Allora, intanto il rapporto con gli Stati Uniti. Prima ancora di arrivare al problema, diciamo, della separazione tra la sicurezza dell'Europa e quella degli Stati Uniti, che sta assolutamente avvenendo, qui c'è un altro problema. L'Europa è considerata con un certo fastidio dagli americani. Perché? Perché l'Europa è una potenza regolatoria, è un grande mercato, ma una potenza regolatoria. Regolamenti della Commissione, per esempio, il Digital Service Act, l'Artificial Intelligence Act, eccetera, che regolano una serie di questioni che di fatto hanno un impatto molto forte sulle big tech americane, cioè sui sostenitori di Trump. Pensiamo ad esempio alle indagini che sono in corso a Bruxelles su Meta, su Google, eccetera, e rendono chiaramente l'Europa invisa agli americani. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che questa presa di coscienza europea, che non possiamo contare al 100% sulla protezione americana, e fa sì che evidentemente dobbiamo alla fin fine dare retta a quello che Trump fin dal suo primo mandato ci diceva, e cioè dobbiamo investire di più per la difesa, ciò che l'Europa sta cercando di fare in modo disordinato, se vogliamo precipitoso. Ma questo prende tempo, dai 5 a 10 anni, il che significa che ancora per 5 a 10 anni avremo la necessità di poter almeno parzialmente contare su un impegno, anche se affievolito, degli Stati Uniti. Questo è un grosso problema. Il terzo punto, lei giustamente ricordava la farraginosità delle, delle procedure decisionali, il fatto che su vari temi, non ultimo la Russia, c'è una frammentazione dell'Europa. Questo sta dando luogo a un fenomeno molto interessante, cioè quello per esempio delle coalizioni dei volenterosi, o quello sostanzialmente di dire si avanza su alcuni temi con quelli che ci stanno, quindi a diverse velocità, a geometrie variabili e, cosa molto interessante, anche con la partecipazione di soggetti che non fanno oggi parte dell'Unione Europea. Pensiamo ad esempio al Regno Unito, alla Norvegia. Io la chiamerei in sintesi il processo di creazione di una meta Europa.
Concetto molto suggestivo. Questa crisi fa da forza centripeta, attirando anche attori che non ti aspetti, per quasi far tornare indietro le lancette del tempo, perché se ci ricordiamo la Brexit, voglio dire, persino la stessa Ankara a un certo punto si era interessata al progetto Rearm Europe. Grazie mille come sempre l'ambasciatore Ettore Sequi per le sue parole, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi andiamo a Istanbul, perché lì l'aria che tira non è certamente buona.
Nessun luogo è lontano.
Tutta la drammaticità di quello che sta accadendo nelle piazze turche, in particolare Istanbul, ma non soltanto, racchiuso in appena 30 secondi, quasi una fotografia, una manifestante che chiede aiuto a un poliziotto, gli dice che sta male e lui continua a chiedere perché ti trovi lì. Quelle proteste sono illegali, non si può protestare, il paradosso, uno dei tanti che ci sta purtroppo regalando la Turchia di Erdogan. Buttavo l'occhio prima ai circuiti internazionali ed è interessante perché da un lato si vedeva la piazza antistante il municipio di Istanbul, lì dove si è consumata questo sfregio alla democrazia secondo i manifestanti. Dall'altra parte, ad Ankara, palazzo del governo, Erdogan che parlava, che ha appena finito di parlare e ha detto: il CHP, che è il partito di opposizione di Mamolu, dovrebbe smetterla di provocare i cittadini. Lo show che hanno messo in piedi finirà e si vergogneranno del male che hanno provocato al paese. Il principale partito di opposizione è responsabile di distruzione di proprietà privata, ferimento di funzionari di polizia e altri reati e sarà perseguito legalmente. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano a Gabriella Colarusso, firma inviata di Repubblica Istanbul. Gabriella, ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Allora, una delle ultime notizie ci dice che almeno 9 giornalisti, tra cui molti fotoreporter, tra cui uno particolarmente noto nel paese, sono stati arrestati. So che stai lavorando in particolare su questo tema. Sappiamo anche che Erdogan non ama particolarmente la stampa particolarmente libera. Cosa sta accadendo?
Di nuovo buongiorno. Sì, ci sono stati 10 per la... finora di cui sappiamo, arresti di giornalisti, molti sono fotoreporter, tra cui Bülent Kilic, che è un famoso fotoreporter turco, ha vinto 2 World Press Photo, e sono avvenuti questa notte perché erano i colleghi che stavano seguendo da vicino, non li definirei scontri, ma diciamo più che altro la repressione della polizia, perché sono stati caricati i cortei pacifici intorno all'edificio di Saraçhane. Io mi trovo proprio qui, quello del comune.
Sì.
Il dispiegamento di forze dell'ordine è veramente imponente, ci sono decine e decine di blindati in attesa della nuova manifestazione che si prevede per questa sera. La sensazione è che da un lato i manifestanti vogliono tenere la piazza, dall'altro, l'avete letto prima, le parole di Erdogan fanno pensare a un intensificarsi della repressione. Di fatto il presidente turco sta delegittimando questa protesta, che è una protesta costituzionalmente consentita, democratica e pacifica, definendola, come dire, l'altro giorno ho usato l'espressione, sono gruppi marginali che vogliono creare il caos. In realtà noi le abbiamo viste, sono piazze piene di decine, di centinaia, di migliaia di persone.
Sì.
Io sono a Istanbul, ma anche ad Ankara, Izmir. È una battaglia politica campale per l'opposizione, per i membri dell'opposizione, persino decisiva, esistenziale. Così me la descrivono in qualche modo, perché dall'esito di questa battaglia si determinerà anche poi l'esistenza stessa dell'opposizione. È stato arrestato il suo principale leader carismatico, ci sono voci probabilmente di inchieste anche contro altri esponenti noti del partito, quindi sembra una campagna giudiziaria contro tutto il Partito Repubblicano.
Questa è la drammatica fotografia sintetica, come sempre accuratissima, che ci restituisce Gabriella Colarusso, inviata di Repubblica Istanbul. Grazie mille Gabriella, buona giornata, buona serata, sarà una lunga notte, soprattutto in bocca al lupo, alla prossima. Insomma, Erdogan ha parlato e non l'ha mandata certo a dire. Vi davo conto del fatto che in 15 milioni di elettori hanno votato per le primarie per dare il mandato a Imamoglu di correre per le prossime presidenziali, fatto chiaramente impossibile perché è decaduto da sindaco, non per quello, e agli arresti. Sono cadute le accuse per il momento di fiancheggiamento del terrorismo e del PKK, rimangono quelle di corruzione. Questo rassicurerebbe almeno parte del suo partito. E comunque ha detto sostanzialmente che sono stato uno spettacolo teatrale queste primarie, un Erdogan che ci va giù pesante. Allora, vi faccio sentire la voce di un altro giornalista turco, si chiama Can Uğur, responsabile editoriale di Cumhuriyet, principale giornale di opposizione in Turchia. L'annullamento, torniamo indietro di un paio di giorni, perché l'annullamento della laurea di Mamolu impedisce al candidato di, oltre all'arresto evidentemente, di candidarsi alla presidenza. Ma veramente basta tutto questo per tagliare le gambe a Erdogan, alla sua opposizione? Sentite.
Il presidente Erdogan ha mostrato grande interesse verso il titolo di studio di Imamoglu. È curioso, visto che in passato sono stati sollevati diversi dubbi anche sul suo titolo di studio. Ma Erdogan si è mostrato molto determinato nell'operazione che ha portato all'annullamento della laurea di Imamoglu. E il risultato è l'indebolimento della figura politica del sindaco di Istanbul. Le persone sono molto arrabbiate per questo, ma come ho detto poco fa, la rabbia non è dovuta solo alla vicenda del sindaco, ma riguarda il sistema economico, giuridico e politico del paese. Ci aspettiamo che le proteste crescano ed è importante dire che finora i manifestanti non hanno fatto ricorso alla violenza, anche se ci sono state ingerenze da parte delle forze dell'ordine davanti a cui i manifestanti hanno reagito. La Costituzione della Repubblica di Turchia prevede il diritto di riunione e di manifestazione, quindi è lecito che i cittadini vogliano esercitare e difendere questo diritto.
Can Ugur, responsabile editoriale del principale giornale di opposizione in Turchia, al microfono di Giulia Cannizzaro. Nel frattempo, sempre Erdogan, che ha parlato davanti al governo, ha definito i manifestanti terroristi di strada. Torniamo alla gestione della piazza, alla gestione dell'ordine pubblico da parte dei turchi, perché Gezi Park ci ha insegnato che a un certo punto le cose si possono fare veramente molto molto pesanti e molto molto dure. Sentite ancora Can Ugur come racconta la gestione da parte delle forze dell'ordine. Già Gabriella ci ha dato una prima pennellata su questa gestione della piazza, sentiamo il collega turco.
L'intervento della polizia è stato a tratti duro, ma solo di recente. Nei primi due giorni la polizia non ha reagito duramente e non ci sono state gravi violazioni dei diritti umani. Questo voglio sottolinearlo. Se ci guardiamo indietro, in passato ci sono state azioni repressive molto più gravi. Pensiamo ad esempio alla rivolta di Gezi Park del 2013. Quelle che vediamo oggi sono azioni repressive o disturbatrici molto più proporzionate. Ma bisogna stare attenti a come si trattano le folle, perché a volte la repressione può rendere più forte la resistenza e sicuramente chi è al potere ne tiene conto. Non penso che l'AKP abbia scelto una condotta più moderata perché tiene al rispetto dei valori democratici. La partecipazione dei cittadini, d'altra parte, è davvero importante e questo dipende dal fatto che la situazione economica sta mettendo in ginocchio le famiglie. I più colpiti sono i ceti più bassi, ma anche la classe media soffre. Insegnanti, medici, lavoratori specializzati non riescono più a trovare lavoro. E si sa che quando viene colpita la classe media, crolla un pilastro fondamentale della società.
Queste le sfide che ha di fronte a sé Erdogan, un Erdogan che non potrebbe ripresentarsi alle prossime presidenziali, ma indicendo elezioni anticipate potrebbe farlo. Ma avendo tolto di mezzo, staremo a vedere se ce l'ha fatta, il principale oppositore, cioè il sindaco di Imamoglu, peraltro ci sarebbero anche inchieste sulle municipalità di Ankara, anche queste gestite da un'amministrazione del partito dell'opposizione, dicevo, staremo a vedere se riuscirà a gestire queste sfide, che sono anche economiche. Spesso abbiamo stressato e sottolineato da questi microfoni la enorme proiezione all'estero da parte della Turchia, al tempo stesso la sua enorme fragilità economica, soprattutto interna. 349-238-6666, gli ultimi messaggi li dedico, li leggo, dedico gli ultimi minuti ai vostri messaggi. Non ho capito cosa è successo in Turchia. Erdogan sta cercando di mantenere la dittatura, beh, insomma, è pur sempre un presidente con una deriva decisamente autoritaria, ma è il presidente della Turchia. Ripeto, se andrà a elezioni anticipate potrebbe candidarsi per un altro mandato. Qualcun altro, Ugo da Milano, la pace ci potrà essere solo alle condizioni della Russia, fa riferimento alla nostra prima lunga pagina di Nessun Luogo Lontano in cui abbiamo provato a mettere un po' di puntini sulle i. È possibile, è un'ipotesi, gentile Ugo. Nel frattempo ricordo che si sta parlando soprattutto di un dossier molto circoscritto che ha a che fare col Mar Nero, dossier super sensibile dal punto di vista geopolitico perché è l'accesso e lo sbocco al mare caldo, dal punto di vista economico perché consentirebbe alla Russia ma anche all'Ucraina di avere un ossigeno economico che per entrambe le economie naturalmente sarebbe vitale. Ossigeno che è fondamentale e che io ho quasi esaurito, nel senso che è finito il tempo a disposizione, quindi vi ricordo quello che ci muoverà anche per la puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutto per la partecipazione e per l'ascolto. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être